Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. La musica strumentale del Cinquecento. Giovanni Gabrieli.
Buongiorno da Giovanni Bietti, una nuova coppia di lezioni di musica dedicate al Cinquecento. Stiamo esplorando questo secolo importantissimo nella storia e nella storia della musica. Ci siamo occupati di musica vocale nelle puntate precedenti. Queste due puntate, questo fine settimana, sono dedicate invece alla musica strumentale. E la musica strumentale è una delle peculiarità del Cinquecento. Non che non esistesse musica strumentale in precedenza, lo sappiamo, ma essenzialmente si è soliti dire che la musica strumentale si emancipa nel corso del Cinquecento. Alla fine del secolo esistono dei veri e propri generi strumentali che vanno un po' coagulandosi nel corso del secolo. La musica strumentale naturalmente nasce da varie esigenze, da vari stimoli. Nasce essenzialmente dalla danza, quindi il ritmo, la cadenza, questi aspetti che la musica vocale considerava un po' secondari, soprattutto la cadenza, la regolarità delle frasi. Invece la danza naturalmente ha bisogno di questa simmetria e la musica strumentale quindi si appoggia a questa caratteristica. Altro elemento importantissimo, l'improvvisazione strumentale, quindi molte forme strumentali, ne parleremo domani, sono delle variazioni spesso estemporanee che poi magari venivano messe per iscritto su un famoso tema popolare. E una terza strada è la strada di prendere un brano di carattere vocale, quindi può essere un madrigale, un mottetto o alcuni dei brani di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, una chanson, una villanella, e eseguirla, cioè eseguire tutte le parti vocali affidandone ognuna ad uno strumento. Quindi la forma e la caratteristica del linguaggio resta vocale, contrapuntistica, polifonica, con le linee che proprio sono molto spesso scritte sulle canoniche quattro voci, il soprano, il contralto, il tenore e il basso, ma l'esecuzione è riservata agli strumenti, quindi non c'è un testo e il compositore si concentra in particolare sulla qualità dei materiali musicali, non ha bisogno di sottolineare la parola attraverso il suono. Questa caratteristica, cioè le forme strumentali di chiarissima, evidentissima ispirazione vocale, nel Cinquecento si sviluppa, dà vita a un genere specifico che si chiamerà ricercare una forma, ricercare un suono, ricercare un inizio, ricercare un'atmosfera, l'idea della ricerca, della sperimentazione. Abbiamo diverse raccolte di ricercare, anche alcuni dei compositori di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, ad esempio Adrian Willaert scrive dei bellissimi ricercari strumentali. Io vi faccio sentire, per farvi capire di cosa parliamo, che cos'è un ricercare strumentale più o meno intorno alla metà del Cinquecento, un brano che fa parte di una magnifica raccolta di ricercari negli otto toni, che all'epoca fu, negli anni all'inizio del Novecento, era attribuita questa raccolta a Palestrina. Oggi sappiamo che non è di Palestrina, resta anonima, ma la qualità musicale è assolutamente magnifica. Sentite il modo in cui le voci si distribuiscono. Lo suono a pianoforte, naturalmente si può immaginare un'esecuzione per organo, un'esecuzione su un altro strumento a tastiera, oppure per un ensemble di strumenti, possono essere viole, strumenti a fiato. Questo è l'effetto. Questa vocalità evidente delle linee, comincia il soprano, risponde il contralto. In stile imitativo, evidentemente, sentite in che modo lo spazio musicale si allarga. Tenore, basso, e restano solo le due voci gravi. è un modo di procedere che abbiamo trovato spesso nella musica di Josquin, nella musica di Palestrina, riportato su un piano strumentale, naturalmente porta a concentrare la nostra attenzione sullo spazio e sulle linee, non più sui significati verbali, sulle parole. I ricercare in questo periodo, a metà Cinquecento, sono costruiti a sezioni. Non so se avete sentito, non ho evidenziato in modo particolare, ma già il compositore ha elaborato, cioè ha ricercato due diversi temi. Il primo è... Poi c'è un secondo tema che entra ad un certo punto, che soppianta completamente il primo, ed è questo. Sentite cosa succede, stiamo ancora elaborando il primo tema, no? Ed ecco che entra nel tenore il secondo. Adesso nel basso. Nel contralto. Di nuovo nel tenore. Nel soprano. Sentite, no? Un tema completamente diverso rispetto al primo, che entra nella composizione, soppianta il primo, e quindi la elaborazione del ricercare ha questa fluidità. Abbiamo 3-4 soggetti diversi che vengono elaborati uno dopo l'altro, si intrecciano, sempre con questo tipo di scrittura che è evidentemente la scrittura vocale, la scrittura del mottetto, la scrittura della messa, la scrittura del madrigale, la scrittura polifonica, imitativa. Qui vediamo evidentemente una soluzione che i compositori provano ad esplorare per sopperire alla mancanza delle parole. Cioè la coerenza del brano va ricercata nella varietà. Non abbiamo le parole, non c'è un testo che unifica, un testo che ci conduce la composizione. Non so se questo concetto è chiaro, ma appunto il ricercare viene scritto con dei blocchi polifonici che sono, come dire, l'uno scivola nell'altro. Quindi in questa bellissima raccolta, i ricercari negli 8 toni, di Anonimo, come vi dicevo, abbiamo dei ricercari in cui ci sono 4 o 5 diversi soggetti che si succedono uno dopo l'altro. Nessun materiale verrà poi ripreso. Il brano scivola di sezione in sezione e arriva alla fine, è unificato dal tono, questo per esempio è un ricercar dell'ottavo tuono, l'ottavo tono liturgico, e la coerenza è data dall'unità del tono, dal tipo di scrittura, e allo stesso tempo invece c'è questa ricerca di varietà, di nuove linee contrappuntistiche che si intrecciano. Ecco, questo è un esempio della più ricercata, più nobile musica strumentale che noi abbiamo intorno alla metà del Cinquecento. Alla fine del secolo, come vi dicevo, la faccenda è cambiata completamente. Si continuano a scrivere ricercari, ne scriverà ancora all'inizio del Seicento Girolamo Frescobaldi, ad esempio, ma sono nati, si sono affermati dei generi musicali importantissimi. Domani parleremo di quello che succede nell'ambito tastieristico, parleremo soprattutto della grande scuola dei virginalisti inglesi, a fine Cinquecento. Oggi volevo parlarvi di un compositore, un musicista fondamentale non solo nella storia della musica strumentale, ma nella storia della musica in assoluto, un grandissimo musicista che è Giovanni Gabrieli, musicista veneziano. Gabrieli nasce appunto intorno alla metà del Cinquecento, probabilmente nel periodo in cui sono stati composti i brani di questa raccolta di cui vi ho fatto sentire un esempio. Nasce probabilmente nel 1557, qualcuno dice nel 54, sicuramente muore nel 1612, organista a San Marco. Quindi ambiente veneziano, abbiamo già parlato di Venezia a proposito di Willaert, e naturalmente questa città diventa nel corso del Cinquecento sempre più importante, un centro musicale. All'inizio del Seicento a Venezia andrà a lavorare Claudio Monteverdi e svilupperà le caratteristiche della musica veneziana, che guarda caso nascono con questi compositori, nascono con Giovanni Gabrieli, nascono con lo zio di Giovanni Gabrieli, Andrea, nascono con altri musicisti che lavorano in particolare nella Basilica di San Marco nel corso della seconda metà del Cinquecento. Che caratteristica ha la Basilica di San Marco? La caratteristica talmente nota da essere stata addirittura considerata un cliché. La Basilica di San Marco ha 2 diverse cantorie e 2 diversi organi. Quindi a San Marco c'era un primo e un secondo organista. Giovanni Gabrieli sarà prima secondo e poi primo organista. E quindi i musicisti veneziani sviluppano uno stile, non è esclusivamente veneziano, ma sicuramente loro lo esplorano e lo sviluppano in maniera più profonda, lo stile dei cosiddetti cori spezzati. La musica è organizzata su gruppi strumentali o vocali che si alternano e si uniscono. E quindi una categoria di cui a me piace sempre parlare, ma nella musica veneziana di questo periodo del 500, del 600, è una categoria veramente fondamentale, è lo spazio, l'idea della suddivisione dell'organico musicale in gruppi contrapposti che sono, per esempio, uno di fronte all'altro, si rispondono, si echeggiano. Ebbene, queste caratteristiche sono evidentissime, addirittura risplendenti, nella famosa raccolta di brani sia vocali che strumentali che Giovanni Gabrieli pubblica nel 1597. Siamo proprio alla fine del secolo, sempre in questo periodo cruciale. L'Anfiparnaso di Orazio Vecchi, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ed è 1597. Nel 1597 lui pubblica una raccolta che ha un titolo profetico, si chiama Sacre Sinfonie. Sinfonie, l'idea della sinfonia come qualcosa che viene, che sinfonia, ossia il suonare insieme, il gruppo strumentale. Naturalmente non è la sinfonia di Haydn, di Mozart, ma è uno dei primi esempi del termine sinfonia usato per definire delle composizioni strumentali. E ci sono dei bellissimi, magnifici brani vocali e ci sono soprattutto dei brani strumentali in questa raccolta che Gabrieli chiama alternando due definizioni, due termini: la canzone e la sonata. La sonata, tra l'altro, Gabrieli è probabilmente il primo musicista a usare il termine sonata per una composizione strumentale. Canzone, abbiamo già visto nelle puntate della scorsa settimana, la canzone che viene appunto da chant e son, canto e suono, no? La canzone è uno dei, sicuramente uno dei punti di partenza della scrittura strumentale. Molto spesso le canzoni erano eseguite, canzoni vocali eseguite strumentalmente, e nel corso del Cinquecento si sviluppa infatti la canzona da sonar. I due termini, canzone e sonata, o la canzon sonata, a un certo punto quindi la sonata diventerà indipendente, si staccherà dalla canzone. In effetti nelle raccolte di Gabrieli le canzoni hanno un carattere decisamente più vivace, che ricorda in qualche modo il carattere e la vivacità delle chanson di Jean Lequin. Le sonate sono molto più solenni, sono molto più ieratiche. Sono più lente e hanno decisamente un carattere più imponente. Il brano più famoso di questa raccolta delle Sacre Sinfonie è un brano che ha un titolo ugualmente profetico. Si chiama Sonata Pian e Forte. Ossia, alla scrittura per due cori contrapposti, due gruppi che sono essenzialmente gruppi di ottoni, Gabrieli indica esattamente quali sono gli strumenti da usare. Sono cornetti, tromboni e poi un violino. In realtà spesso si suona viola perché ha una tessitura particolare. Quindi a questa scrittura di due cori, di quattro strumenti contrapposti, si unisce l'uso della dinamica. Quindi, per esempio, questa sonata comincia con il primo coro. Contrappuntistica molto solenne. Questo è il primo coro. Poi entrerà più grave il secondo coro, sempre piano, e poi a un certo punto i due cori si uniscono. Questo è il primo che sta finendo. Tutti. Resta solo il primo coro piano. Ecco, l'effetto, adesso lo sto realizzando al pianoforte, che guarda caso si chiama proprio pianoforte, sonata pian e forte, ma immaginatelo eseguito in uno spazio come la Basilica di San Marco, con questi due cori contrapposti ai due estremi dell'altare, con questo meraviglioso effetto spaziale. Io direi che l'ascoltiamo tutta, magari vi guido nell'ascolto, Vi spiego quando i cori si alternano, quando c'è forte, piano, e vedrete che la forma si ravvicina pian piano. I due gruppi vengono presentati uno dopo l'altro, prendendosi un buono spazio. Poi si uniscono e suonano forte, poi ricomincia la presentazione piano, ma lo spazio destinato, riservato a ogni gruppo, si accorcia, e quindi la forma in qualche modo si fa più articolata e più dinamica. Giovanni Gabrieli, sonata pian e forte. Comincia il primo coro. Il secondo coro che entra. Attenzione, sta rientrando il primo coro, forte. Piano primo coro. Piano secondo coro. Sentite la viola. Adesso rientra il primo coro, piano. Sentite l'effetto di eco. Secondo coro. Primo coro. Tutti e due forte. Secondo coro piano. Primo coro. Secondo. Sentite questi giochi di eco, di risposta. Primo coro. Adesso si raccorcia lo spazio. Secondo. Primo. Secondo. Ed ecco l'insieme forte. Primo coro piano. Secondo coro. Adesso sentite come i forte si ravvicinano e si alternano. Primo, secondo, primo. Tutti insieme forte. Risposta forte. Tutte le voci insieme. E questa era la sonata pian e forte di Giovanni Gabrieli, uno dei pezzi più famosi di tutto il Cinquecento, che normalmente viene considerato appunto un pezzo profetico. In realtà l'uso del piano e del forte non è inventato da Gabrieli, sono altri compositori che lo usano in precedenza. Ci sono compositori che scrivono specificamente effetti di eco. Orlando di Lasso ha dei pezzi scritti in eco, quindi precedenti rispetto a questo brano. La vera novità di questa scrittura è soprattutto nella policoralità e soprattutto in questa idea di costruire il discorso a blocchi, il tutti e i soli. Quindi in qualche modo Gabrieli sta qui cominciando una strada che porterà verso il concerto. 100 anni più tardi, all'inizio del Settecento, il concerto, questa alternanza di tutti e soli, cioè di pieno e vuoto, ma evidentemente il germe dello stile concertante già si trova in queste composizioni. E per dimostrarvelo vi faccio sentire un altro brano di questa raccolta delle Sacre Sinfonie, in questo caso una canzona, non una sonata, quindi molto più vivace, e sentirete immediatamente l'idea qui che c'è un ritornello eseguito da tutti gli strumenti, forte e deciso, e delle sezioni invece solistiche molto più leggere, in cui ci sono due violini solisti che si alternano e vengono progressivamente accompagnati da più strumenti. Quindi abbiamo il tutti, forte, e questi piccoli frammenti che si allargano progressivamente fra i vari tutti, fra queste colonne fortissimo, suonate da due violini con uno stile a volte anche estremamente virtuosistico. Abbiamo giusto il tempo di sentire questa canzone due decimi toni a 10 di Giovanni Gabrieli. Io vi saluto e vi do appuntamento a domattina per un'altra puntata di Lezione di Musica. Questi sono i soli, metti dei violini. Ecco un altro tutti. Secondo episodio solistico. Thank you.
Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare musiche di Giovanni Gabrieli dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.